ragazzi, siete pronti?
Pronti? Ma per cosa?
Ma per la lezione, no?
Oh no, siamo a scuola! Com'è successo? Ma hai portato i libri?
Ma quali libri? Qua servono i dischi e basta.
Are you ready, Rock?
Ma no, are you ready, Rock?
Are you ready, Rock?
Tutti presenti?
Siamo presenti.
Ah sì?
Sì, 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 e come no?
Ma siamo in solo due però. Ma c'è un motivo.
Ma buoni.
C'è un motivo.
Perché è Natale?
No, c'è un motivo perché oggi con tutte le richieste che ci sono arrivate.
Ah, quel motivo.
Abbiamo deciso prima di Natale di farvi un regalo. Vi parliamo esclusivamente
Rullo di tamburi.
Bruce
Springsteen.
Oh, finalmente, e qui finalmente saranno contenti. Saranno contenti.
Io sono contento.
Dobbiamo correre perché fare Bruce Springsteen in una puntata non è semplice, ve lo dico.
No, non è semplice anche in 10, però.
In 10, per cui adesso ci proveremo.
Proviamoci.
Allora vi avverto prima che vi devo raccontare delle cose e la musica arriverà un po' tardi questa volta, però poi dopo ci rifacciamo. Allora, Bruce Springsteen nasce a Freehold, New Jersey, nel settembre del 1949.
Wow, Alberto Tonti.
Che cosa?
No, era giusto per presentarti.
Vabbè, nasce da una famiglia con origini irlandese e italiane.
Non si sbaglia.
Il nonno materno si chiamava Zirilli. Non sto scherzando.
Scusa, ma fa ridere.
È così. Allora, cosa succede? Lui guarda una sera l'Ed Sullivan Show.
Ah, famosissimo.
Di cui abbiamo parlato parecchie volte in queste puntate. E si innamora di Elvis Presley subito, immediatamente. E capisce che quella è la sua strada. E comincia ad ascoltare moltissima radio, moltissima musica alla radio. E ascolta che cosa? I classici del rock and roll, un po' di beat inglese, gli artisti della Motown, poi i Birds, Phil Spector, insomma tutta una genia di musicisti che all'epoca impazzavano nelle radio. Tutto questo succede fra il 63 e il 65, però è quella la formazione di base del più importante rocker della storia mondiale. Bisogna dirlo che lui è
il più importante.
Dal punto di vista rock, sì. Dimmene altri.
Mick Jagger.
Vabbè, ma cosa c'entra? Io sto parlando di un periodo successivo.
Oh, okay, okay, okay.
Allora, lui mette in piedi un gruppo che si chiama Castles.
Difficile da
pronunciare, infatti non dura molto questo viene ingaggiato da questo gruppo come chitarrista solista. Questa storia dura un paio d'anni, fanno un po' di successo nella zona, diciamo,
locale
nel New Jersey. Poi a un certo punto lui se ne va al Greenwich Village.
E dove ci sono tutti?
Esatto, al caffè Wah.
Wow, è napoletano.
Wow,
caffè Wah.
Caffè Wah, punto interrogativo.
E
caffè Wah, c'è il punto. Caffè Wah. Ecco, quell'estate lui intanto finisce l'high school, quindi si diploma,
bravo.
Fa la scuola, bravo.
Giusto.
E comincia a frequentare anche Ashbury Park, che è una zona famosa, tant'è vero che lui dedicherà un album addirittura ad Ashbury Park. E lì conosce alcuni dei primi strumentisti della E Street Band.
Wow.
Quella che verrà dopo. E nell'inverno del 69 suona sempre nel New Jersey e ha un certo successo anche con l'appoggio di qualcuno di loro, fin quando non se ne va in California. Però in California non succede nulla. Mette in piedi un altro gruppo che si chiama gli Steel Mill, ma anche lì ci sono Danny Federici, che poi rimarrà con lui all'organo, Steve Van Zandt, basso e chitarra, che rimarrà con lui per parecchi anni, poi uscirà, poi ritornerà. Insomma, anche con questo gruppo non succede niente di particolare. A un certo punto lui comincia ad esibirsi nei locali del Village e poi ritorna in California, ma non succede nulla. Nel 72 però firma un contratto con la Laurel Canyon Production di Mike Apple e Jim Kretogs.
Primo contratto?
Sì, primo contratto. Due parolieri musicisti, produttori che aveva conosciuto qualche mese prima. Apple, che è uno famoso nell'ambiente, combina un incontro con John Hammond della Columbia Records, importante casa discografica, e fanno un contratto praticamente capestro, perché queste, le royalties che dovesse incassare il, la produzione di Springsteen vanno a lui una quota e alla, alla casa discografica tre quote, per cui praticamente
se lo sono magnati.
Se lo sono magnati, ma lui non se n'era ancora accorto.
Ecco. Ma era giovane, scusi,
prof. Sì, era abbastanza giovane. Allora, incide questo primo album che è appunto Greetings from Ashbury Park, New Jersey, e il disco non è brutto, cioè, diciamo i critici gli danno tre bolli perché comunque c'è già qualcosa. Però non
è giù, è acerbo.
Sì, ancora non sono convinti. E allora nel 73, dopo un po' di tempo, ne pubblica un altro, dove lui però qui riesce un po' di più a controllare la situazione dal punto di vista degli arrangiamenti, della produzione. E questo disco si chiama The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle.
Ce l'ho, prof.
Ce l'hai.
Dove c'è Rosalita, Come
Out
Tonight.
Bravo, c'è Rosalita, c'è New York City Serenade, Ashbury Park, 4th of July, Kitty's Back. Però queste non le ascoltiamo perché
God Street Shuffle.
Poi non abbiamo tempo di ascoltare quelle che poi, diciamo, vabbè. Direi qua di arrivare al punto in cui nel 1974 comincia a mettere in piedi, a lavorare a un disco che lo porterà
a successo
sull'altare, diciamo sull'altare. E
sull'altare.
Tutto il 75 lo passa a lavorare a questo album e nel frattempo lui aveva conosciuto il famoso Landau, John Landau, giornalista famoso, che andando a sentirlo cantare alla Harvard Square Theatre di Cambridge scrive su un giornale, il Real Paper, un articolo che contiene la famosa frase che molti amanti di Springsteen conoscono. Lui dice: ho visto il futuro del rock and roll, il suo nome è Bruce Springsteen.
Ma però.
Allora lui se lo prende come amico, perché naturalmente una frase del genere difficilmente qualcuno riesce a dirla in questa maniera, diciamo, non dico che si innamorano, però diventano molto amici, e Landau comincia a lavorare con lui assieme a Apple per produrre il disco Born to Run. E siccome abbiamo parlato troppo, ascoltiamoci il primo brano di Born to Run, che è intitolato, guarda caso,
Born to Run.
Show me.